dopo la morte in croce, perché Gesù è salito in cielo e ancora oggi vive, non come un bambino, ma come un re. E il suo regno ancora oggi non fa parte di questo mondo. È un regno spirituale, è un regno che Dio offre a tutti gli uomini e alle donne, peccatori, peccatrici, che si ravvedono, in vista di qualcosa di ancora più importante, e cioè quella del ritorno di Gesù. Non come un bambino, non soltanto come un re, ma come un giudice e un sovrano del mondo. E quindi viviamo questo contrasto un po' nel Natale. Gesù è un bambino perché è nato, ma Gesù è il sovrano, è il creatore dei cieli e della terra, è colui che tornerà per giudicare. E anche nel brano che leggiamo questa mattina, che è contenuto nel libro di Isaia, ci renderemo conto attraverso una profezia che riguarda Gesù, il Messia, che ci sono tanti contrasti nel Messia. La caratteristica poi delle profezie è che molte volte sono state parole rivolte da Dio attraverso dei profeti che riguardavano non soltanto l'immediato futuro, ma anche un futuro più lontano. Addirittura nella profezia che vediamo oggi ci sono tre futuri. Per quello è un po' difficile, con l'aiuto di Dio cercheremo di comprenderla meglio e di applicarla alla nostra vita oggi. C'è un futuro immediato che riguarda il popolo di Israele, c'è un futuro che riguarda la venuta del Messia nella persona di Gesù Cristo, anticipato dal messaggero che è Giovanni il Battista, e c'è un futuro lontano che stiamo aspettando, e cioè il ritorno del Messia in gloria. E questo avviene spesso nelle profezie. Quando Dio si rivelava attraverso una profezia che riguardava tempi futuri, non era così chiaro, non è che c'è la data in cui le cose si sarebbero succedute. Non è così chiaro l'evento cronologico degli eventi profetici. Lo stesso profeta che scriveva ne comprendeva probabilmente soltanto una parte. Perché oggi noi riusciamo a comprenderla meglio? Beh, perché Dio nel frattempo, nel corso dei secoli, ha continuato a rivelarsi attraverso Gesù e attraverso poi i libri del Nuovo Testamento. Possiamo capire meglio quello che è stato scritto nell'Antico Testamento. E non possiamo comunque capire tutto, perché alcune profezie riguardano il futuro. Quindi abbiamo solo delle indicazioni, ma finché non avverranno realmente, non le comprenderemo pienamente. Così come ne lo comprendeva Isaia quando ha scritto nel capitolo 40 la profezia che oggi vi leggo. Isaia capitolo 40, versetti da 1 a 11. Vi devo dire un po' di informazioni sul contesto, perché altrimenti iniziare a leggere così il capitolo 40 ci fa sfuggire un po' di vista che cosa sta dicendo il profeta Isaia. Nei primi 39 capitoli del libro di Isaia noi troviamo molti giudizi di Dio verso le nazioni che circondavano Israele, l'Egitto, la Siria e altre, anche verso Israele stesso, che non si era comportato bene. Stiamo vivendo in un periodo, quello di Isaia, quando ormai il regno di Israele è già diviso nel regno al sud di Giuda e nel regno al nord delle altre tribù di Israele. Isaia profetizzerà verso i re di Giuda, in un periodo che va dal 740 circa avanti Cristo al 690 circa avanti Cristo, quindi quasi 50 anni. In quel periodo Isaia vedrà che il regno del nord, che ormai da tanti anni si era allontanato dal Signore, disubbidendo, dandosi all'idolatria, il regno del nord sarà conquistato dall'Assiria. E durante il tempo di Isaia, sotto i suoi re, anche il regno del sud rischierà di essere conquistato, ma Dio continuerà a proteggerlo anche grazie ad alcuni re, diciamo così, buoni, che ci tenevano che fosse rispettata la legge del Signore e che ci fosse ubbidienza a Dio e alla sua parola nel regno di Giuda. Quindi i primi 40 capitoli circa, con un intermezzo storico che riguarda il re Ezechia, ci sono tanti giudizi. E in effetti, se li leggete, vi rendete conto come Israele, che riceveva queste informazioni da parte del profeta Isaia, Giuda che riceveva queste informazioni da parte del profeta Isaia, era un popolo triste, addolorato. Sì, è vero, Dio avrebbe giudicato le nazioni intorno, nemiche, ma proprio negli ultimi quattro capitoli prima del capitolo 40, dal 36 al 39, Dio fa sapere al re Ezechia che anche Giuda sarebbe stato deportato, che anche Giuda sarebbe stato conquistato. E gli dice pure da chi? Dal re di Babilonia. Ed è interessante che questa è una profezia, perché è stata scritta intorno al 700 avanti Cristo, mentre la deportazione c'è stata intorno al 600 avanti Cristo, prima di 100 anni prima che accadesse. E allora, in questo contesto di tristezza, di giudizio, di pensiero di deportazione, di schiavitù, inizia così la nuova sezione dal capitolo 40 fino alla fine del libro di Isaia, dove ci sono delle profezie invece di consolazione, di redenzione. In pratica Dio va a far sapere al suo popolo che sì, adesso stanno vivendo nel peccato, saranno giudicati, saranno deportati, ma questo male che ancora oggi c'è nel mondo, questo male non sarà per sempre. E così inizia il capitolo 40 con parole di consolazione. E dice: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il tempo della sua schiavitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato, che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. La voce di uno grida: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, i luoghi scoscesi siano livellati e i luoghi accidentati diventino pianeggianti. Allora la gloria del Signore sarà rivelata e tutti allo stesso tempo la vedranno, perché la bocca del Signore l'ha detto. Una voce dice: grida! E si risponde: che griderò? Grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce quando il soffio del Signore vi passa sopra. Certo, il popolo è come l'erba. L'erba si secca, il fiore appassisce. Ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un alto monte. Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce, alzala, non temere. Di alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco il Signore Dio viene con potenza. Con il suo braccio egli domina. Ecco, il suo salario è con lui. La sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano. Concludiamo qua la lettura di questa mattina. Come vi dicevo, non è un passo facile, perché contiene una profezia che di per sé guarda a tre momenti diversi. I primi versetti, i primi due, parlano di una liberazione da una schiavitù e riguardano il contesto storico in cui viveva Isaia e il regno di Giuda, e la profezia che era stata appena detta, la potete leggere al capitolo 39, versetto 6 e 7. Ecco, verranno giorni in cui tutto quello che c'è in casa tua, sta parlando Isaia al re Ezechia, e tutto quello che i tuoi padri hanno accumulato fino ad oggi sarà trasportato a Babilonia e non ne rimarrà nulla, dice il Signore. Quindi in questo contesto storico, Giuda che sarà deportato in Babilonia, ed accadrà, è accaduto circa 100 anni dopo, in tre fasi, dal 606 al 586 avanti Cristo. Isaia sta parlando al re Ezechia e siamo intorno al 700 avanti Cristo, lo ripeto. In questo contesto i primi due versetti riguardano proprio il popolo di Israele. E Dio dice: consolate, il mio popolo. Quando Dio parla, sicuramente vuol mettere a nudo i nostri peccati, le nostre mancanze, perché Dio è un giusto giudice. E gli uomini vivono tranquillamente come se Dio non esistesse. Fanno le loro azioni come se Dio non li vedesse. È come se Dio non scrivesse in un libro le nostre azioni. Invece è proprio così. In Apocalisse c'è scritto che ogni azione di ogni uomo, di ogni donna è scritto nei libri di Dio. E poiché Dio è un giudice giusto, retribuisce le azioni di ogni uomo. E se Dio deve retribuire le azioni di ogni uomo, non è che a qualcuno gli dà una caramellina e a un altro invece gli dà una sculacciata. Dio, come giusto giudice, dice che punisce il peccato degli uomini, perché davanti a Lui noi siamo peccatori. Cioè le nostre azioni sono una mancanza alla sua legge, sono un'offesa alla sua persona. Di fronte a questi giudizi di Dio, allo stesso tempo, mentre Dio ci rivela il nostro peccato, Dio però ci rivela anche una salvezza, ci rivolge anche parole di consolazione. Ed è quello che sta facendo anche qui con il suo popolo. Gli dice: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. È Dio che si rivolge ai profeti. I profeti avrebbero dovuto parlare al popolo da parte di Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il tempo della sua schiavitù è compiuto. Ossia che Dio ha giudicato il peccato, che quella schiavitù, conseguenza della loro ribellione e dei loro peccati, è finito, e che Dio adesso è pronto a risollevare, a salvare, a perdonare. I successivi versetti, dal versetto 3 al versetto 4, c'è un'altra persona che parla, vedete? C'è una voce che grida, anche questo è un profeta. Ma non sono i profeti del tempo di Isaia, non è Isaia stesso. Perché lo sappiamo questo? Perché questo versetto è usato nel Nuovo Testamento, in tutti e quattro i Vangeli sta parlando di un profeta che avrebbe anticipato la venuta del Signore. E chi è? È Giovanni il Battista. Anche se lo troviamo in Matteo al capitolo 3, in Marco al capitolo 1, in Luca al capitolo 3, in Giovanni ancora al capitolo 1, voglio leggervi soltanto il Vangelo di Marco, che è il più semplice, il più chiaro, il più lineare. In pochi versetti ci presenta il ministero del messaggero Giovanni Battista e poi quello che invece avrebbe compiuto Gesù, il ministero del Messia. Ecco, Dio viene. Anche per i sordi sicuramente sarà più facile tradurre il Vangelo di Marco, perché lo stanno traducendo nella lingua dei segni. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia. Vangelo di Marco, capitolo 1, sto leggendo. Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Venne Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Un battesimo di ravvedimento. Giovanni era vestito come un profeta, riconoscibile per quel tempo. Era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di cavallette e di miele selvatico. Dice: ma non aveva una vita sua? No. Non aveva una vita sua, lui viveva lì per predicare la venuta del Messia. E predicava dicendo: dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. A un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba, e una voce venne dai cieli: tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Questa è l'autorizzazione che Dio Padre dà al figlio Gesù Cristo davanti a Giovanni Battista per dirgli: lui è il Dio che aspettavate. È difficile per noi comprenderlo, ma il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono sempre Dio, in persone diverse e con ruoli diversi, ma la loro essenza, la loro natura è la stessa, è la natura di Dio, il Creatore. Subito dopo lo Spirito lo sospinse Gesù nel deserto e rimase là nel deserto per 40 giorni tentato da Satana. Stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea e predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto. Questa profezia, Dio ecco viene, il tempo è compiuto, e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Ravvedetevi è un termine molto sintetico per esprimere quello che qua in forma più poetica leggiamo in Isaia 40. Qua dice: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, i luoghi scoscesi siano livellati, i luoghi accidentati diventino pianeggianti. Di cosa sta parlando qui il profeta? Sta parlando che gli uomini, come te, come me, di ogni tempo, le donne di ogni tempo, hanno bisogno di accogliere Dio che viene. E per accoglierlo devono umiliarsi davanti a Lui. Per accoglierlo devono riconoscere tutte le proprie mancanze. Vedete questa strada che viene preparata? Mentre nel capitolo di Isaia, al capitolo 40, c'è una metafora che parlava del fatto che un re mandava davanti il messaggero, no? E il messaggero preparava la strada, così poi arrivava il re con il suo carro e non aveva problemi a passare perché le buche erano state livellate, gli ostacoli erano stati rimossi. Qui invece l'invito è che tu devi preparare la strada. Dio ti sta annunciando che verrà, Dio ti sta annunciando che è pronto a entrare nella tua vita, ma ti dice anche: prepara il tuo cuore. Quando vedo scritti che ci sono ostacoli davanti alla venuta del Signore nel mio cuore, so bene di cosa sta parlando. Sta parlando di tutti i ragionamenti che noi facciamo, che non ci permettono di credere che abbiamo bisogno di un Salvatore. E così diciamo: ma esiste veramente Dio? Esiste veramente un creatore? Io devo rendere conto a Lui? Ma non ne siamo venuti all'esistenza per caso? Non ci siamo evoluti attraverso milioni e milioni di anni? Non è tutto quello che vedo frutto di meccanismi naturali? Questi sono muri che noi come uomini tiriamo su davanti a Dio per non accoglierlo nel nostro cuore, per non riconoscere il nostro bisogno di un Salvatore, per non riconoscere che noi vogliamo vivere senza Dio. E invece Dio dice: togliete tutti questi ostacoli. Quando parla di una strada che è piena di buche da riempire, a cosa si sta riferendo? Posso pensare che si sta riferendo ai miei peccati, nei quali io cado, come si inciampa in una buca. I peccati nella lettera agli ebrei, parlando a dei credenti, sono definiti come dei lacci che ti rallentano perché ti appesantiscono. Ma nei Vangeli, parlando del peccato, sono descritte come catene che ti tengono schiavo. Ecco, per il non credente che ancora non ha accettato Gesù nel proprio cuore, il peccato è come una catena che ti tiene legato e schiavo della tua condizione. cioè non puoi non peccare e non puoi non pagare la condanna per i tuoi peccati. Non puoi pensare che Dio non ti giudicherà. E allora riempire queste buche che sono i miei peccati, i miei errori, i miei vizi, i miei atteggiamenti sbagliati, le mie scelte fatte senza considerare Dio e la sua volontà, vuol dire riconoscerli come tali, come peccati, vuol dire chiedere perdono, vuol dire decidere di abbandonarli, vuol dire scegliere di chiedere perdono e iniziare una nuova vita insieme al Signore. E Dio oggi ti sta invitando. Prepara in vista di questo Natale il tuo cuore. Prepara oggi il tuo cuore, non aspettare il giorno del Natale, ad accoglierlo come il tuo Signore, come il tuo Dio, come il tuo Salvatore. E questo era l'annuncio che faceva anche Giovanni Battista nel deserto. Diceva: preparatevi all'avvento del Messia. Chiedete perdono per i vostri peccati, accoglietelo come si deve, è Dio che viene con noi, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E la profezia non si ferma soltanto al messaggero di Dio, e quindi Giovanni Battista. I prossimi versetti, il 5, il 10 e l'11, ci parlano della venuta di Dio in gloria, ci parlano del ritorno del Messia, perché noi oggi, una volta che il Messia Gesù è venuto una prima volta, comprendiamo anche che tornerà. È stato un po' il problema dei giudei del tempo di Gesù, non riuscivano a capire: ma come fa il Messia, che è un liberatore, ad essere questo qui, Gesù, un uomo umile, un uomo che non ci sta liberando dai romani, un uomo che è pronto a soffrire e a morire in croce senza liberarsi? Ma dov'è il Messia che aspettiamo? Ancora alla fine, quando era sulla croce, lo prendevano in giro. Gli dicevano: se tu sei il figlio di Dio, ma scendi giù dalla croce, salva te stesso e salva noi. E il piano di Dio prevedeva che il Messia, che è sempre la stessa persona, che è sempre Gesù, una volta doveva venire come un Messia sofferente, come colui che toglie il peccato del mondo, e una seconda volta, e lo stiamo aspettando, tornerà per regnare. Perché doveva accadere questo? Perché nessun uomo, nessuna donna, nessun ragazzo, nessuna ragazza può entrare nel regno di Dio. Può entrare nel regno futuro di Dio se oggi non accoglie questo re nel suo cuore e lo fa regnare nel suo cuore. E non può Dio entrare nel tuo cuore se Cristo non moriva pagando la condanna dei tuoi peccati. Se qualcuno non prendeva la tua condanna, non potevi essere perdonato, perché Dio è un giusto giudice. E lo capiamo bene cos'è la giustizia, no? È dare a qualcuno quello che merita. Se il giudice non dà a qualcuno quello che merita, ci indigniamo tutti. E infatti in Italia siamo tutti indignati. Perché non funziona la giustizia. E nessuno viene retribuito in base a quello che la legge prevede. Chi ruba non finisce in prigione. Però chi ruba una mela sì. Chi ruba i milioni se ne sta a casa, bello, tranquillo, felice e contento, con tutti i suoi soldi in un altro stato, in un paradiso fiscale. E noi ci indigniamo perché diciamo: ma non è giusto. Dio è un giusto giudice. Per quello era necessario che il figlio, che ha vissuto una vita senza mai peccare, pagasse la condanna non per i suoi peccati, ma per i miei e per i tuoi peccati. Come dice l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 5,21, egli, Gesù, che non ha mai conosciuto peccato, è diventato sulla croce peccato per noi, affinché attraverso la fede in Lui, lo metto io, diventassimo giustizia di Dio in Lui, cioè venissimo rivestiti della giustizia che Gesù ha e che ha dimostrato con la sua vita giusta. E allora noi comprendiamo meglio questo piano di Dio. Il Messia doveva venire per soffrire, per morire, per risuscitare, ma il Messia tornerà per regnare. E quindi l'invito è: accoglilo oggi nella tua vita per poter essere nel suo regno, per essere nel suo regno oggi a livello spirituale ed essere certamente nel suo regno domani. Allora qualcuno dirà: ma come fai a esserne così certo? Beh, c'è scritto qua. Vedete, nei versetti successivi c'è un'altra voce che grida. È un'altra figura sempre profetica. Non è una persona in particolare, era un po' come usavano i profeti di allora per rivelare agli uomini la parola di Dio. Cosa grida questa persona, questa voce? Beh, fa un esempio molto semplice con la natura e dice: ogni uomo è come l'erba dei campi, è come i fiori, durano per sempre? No, si seccano. A un soffio, a un comando di Dio, l'uomo svanisce, l'erba si secca. Cos'è che rimane per sempre invece? Cos'è che è vera e che dura per sempre? La parola del nostro Dio. E quindi l'invito è per tutti coloro che conoscono Dio: annunciate questa verità. Annunciate che il Messia torna, che Dio viene in gloria. Annunciate che la gloria del Signore sarà rivelata. E tutti allo stesso tempo la vedranno. E ancora, come facevano i profeti che salivano in alto per farsi sentire, non c'erano i microfoni, i megafoni all'epoca. E quindi gli dice: tu che porti questa buona notizia, che devi fare? Ah, me ne sto zitto a casa mia, mi guardo la televisione, vado a fare un po' di shopping, vado a fare i regali di Natale. Se c'è un po' di tempo vado a giocare a tennis, mi incontro con gli amici, ogni tanto vado in chiesa. Che devi fare? Tu che porti la buona notizia, sali sopra un altro monte e grida. Di alle città di Giuda, perché ovviamente siamo nell'ambito profetico di Isaia: ecco il vostro Dio. Tu che conosci queste verità, io che conosco queste verità, abbiamo la responsabilità di annunciare queste verità, di condividere queste verità, di vivere pronti per poter parlare della nostra fede. Questo fa un profeta. Non è che guarda e vede una visione e dice: ah, domani escono questi numeri all'otto, ora mi vado a giocare. Ah, il Signore mi ha detto che un profeta conosce la parola di Dio e la condivide. Parla da parte di Dio, dopo che Dio gli ha rivelato la sua parola, la sua volontà. E vive con questo desiderio. E si impegna ad avere amicizie, relazioni, a usare il suo tempo con questo desiderio. Quante volte sono mancante io in questo? Quante volte mi concentro su tutto altro? E vabbè, però devo lavorare sicuramente, però devo far crescere le mie figlie sicuramente, devo pagare le bollette sicuramente. Devo pensare a far aggiustare la macchina, devo pensare ai vestiti, devo pensare alla spesa della settimana. Tutte cose giuste, ma dove sta dentro in tutte queste nostre preoccupazioni il desiderio di annunciare la buona notizia che Cristo è il Salvatore e che tornerà per regnare? E che chi non lo accetta oggi come Salvatore non starà con Lui nel suo regno. Preparate nel deserto la via del Signore. Non è soltanto quello che diceva Giovanni Battista per annunciare Gesù. È un po' quello che noi oggi dobbiamo vivere e dire alle persone. Ognuno di noi è come un deserto senza il Signore. Ognuno di noi è come un luogo arido. Ognuno di noi vive senza Dio insoddisfatto, con una sete, con una fame della vita, senza coglierne il significato, pagando le conseguenze delle proprie scelte che sono sbagliate, perché caratterizzate dal peccato, senza la guida del Signore. Questa sete, questa fame, vi ricordate, questa sete ce l'aveva anche la donna samaritana al pozzo, quando Gesù la incontra. Chi ce la toglie? Dio. Ma chi lo annuncia questa buona notizia? L'annunciano i credenti, l'annunciano quelli che conoscono la sua parola. E questa buona notizia prevede anche che Gesù come Messia tornerà. Ecco, c'è scritto qui, il vostro Dio. Non soltanto è venuto la prima volta e ci ha fatto conoscere Dio, pieno di grazia e di verità, ma tornerà con potenza, versetti 10 e 11, con il suo braccio per dominare, con il suo giudizio, vedete? Ecco, il suo salario è con lui, la sua ricompensa lo precede. Ci sarà un giorno in cui Cristo tornerà per regnare fisicamente a Gerusalemme, in quella zona del Medio Oriente che oggi è piena di conflitti. Non è un caso che sia piena di conflitti, perché lì Cristo tornerà per porre pace dove gli uomini stanno fallendo. E tutte le nazioni lo vedranno. Allora, versetto 5, la gloria del Signore sarà rivelata e tutti allo stesso tempo la vedranno. Sta parlando del ritorno del Messia. Versetto 10, allora verrà con potenza e giudicherà. Perché la prima volta, leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, Gesù è venuto nel mondo non per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Ma la seconda volta, quando tornerà, tornerà per giudicare. E se ancora non è tornato, è perché sta offrendo salvezza agli uomini. Dio è paziente e vuole che gli uomini giungano alla conoscenza della verità e giungano al ravvedimento. È paziente. Quante volte sentite dire, ma dov'è Dio che permette queste cose? Perché? Perché gli uomini si comportano male. Ma molte volte ci sfugge questa realtà, che se Dio oggi tornasse, giudicherebbe tutti quelli che non sono in Cristo Gesù. Tutti. E questo giudizio sarebbe senza appello. Non c'è un purgatorio che dice, no, ma veramente posso scontare parte delle mie colpe, della mia condanna, per poi andare in cielo insieme a Dio, alla sua presenza, nel suo regno? No, non esiste questa transizione. La tua vita oggi è importante perché è l'occasione per accogliere Gesù nel tuo cuore. Infatti Dio viene, c'è scritto, con potenza, giudicherà, ecco il suo salario è con lui, la sua ricompensa lo precede. Ma, come abbiamo iniziato questo brano, le parole che Dio rivolge sono parole di consolazione. Ricordate? Quando Dio tornerà, Dio non tornerà solo per giudicare, nonostante sarà giusto giudicare. Quando Dio tornerà nella persona del Figlio, tornerà anche per raccogliere, come fa un pastore con le sue pecore, e salvare eternamente coloro che sono le sue pecore. E così vediamo qui questo contrasto anche fra un sovrano che giudica è un pastore che cura, che raccoglie. Come un pastore egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano. Anche Gesù ha parlato di se stesso in questi termini. Gesù ha annunciato che tornerà in gloria, ma Gesù ha anche detto di essere il buon pastore. E queste sono le parole che riguardano non soltanto il popolo di Israele che è vissuto al tempo di Isaia. Queste parole non riguardano soltanto i giudei e Israele del tempo futuro, quando il Messia tornerà. Queste parole sono un avvertimento per tutti gli uomini a rendersi conto che hanno bisogno di Dio. Abbiamo bisogno di Dio. Abbiamo bisogno di fare delle scelte guidate da Dio. Abbiamo bisogno di sottometterci alla sua volontà e non vivere facendo di testa nostra. Se non abbiamo ancora accolto Gesù nel nostro cuore, sicuramente abbiamo bisogno di ravvederci e di chiedere perdono per i nostri peccati. E poi abbiamo bisogno di fidarci della parola di Dio. L'erba si secca, il fiore appassisce, le nostre parole escono, passano. Noi stessi viviamo, moriamo. Ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Quindi l'appello che oggi Dio ci rivolge ancora è: fidatevi della mia parola. E così voglio lasciarvi con le parole che Gesù ha detto in Giovanni al capitolo 10, parlando di se stesso come questo buon pastore che tornerà. Io sono il buon pastore e do la mia vita per le pecore. Per questo mi ama il Padre, perché depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie. Nessuno ha tolto la vita a Gesù. L'ha offerta Lui per te e per me. Ma la depongo da me. Ho il potere di deporla. Ho il potere di riprenderla. Questo è l'ordine che ho ricevuto dal Padre mio. Allora impariamo anche noi a sottometterci alla parola di Dio, a quello che Lui ci dice, seguendo l'esempio di Gesù. Preghiamo. Signore, vogliamo chiederti perdono per i nostri peccati che così facilmente ci avvolgono. Ti prego che se c'è qualcuno stamattina che ancora non ha fatto pace con te, che possa chiederti di essere salvato o salvata, riconoscendo il proprio peccato, riconoscendo il fatto che finora non ha mai accolto te nel proprio cuore, come Dio, come Signore, come Salvatore. Ti ringraziamo perché oggi possiamo comprendere la tua parola guardando nel passato a questa profezia scritta nel libro di Isaia. Quasi 700 anni prima, anzi più di 700 anni prima che Gesù e Giovanni Battista vivessero e la adempissero, e nell'attesa che le altre profezie si avverino. Signore, aiutaci a vivere nell'attesa del ritorno di Gesù. Aiutaci a vivere mettendo a morte noi stessi, prendendo ogni giorno la nostra croce e seguendoti come devono fare i discepoli. Fa che non viviamo una religione fatta di regole, in cui magari ti ricordiamo la domenica mattina e poi durante il resto della settimana siamo impegnati in tante altre cose, senza che tu sia presente. Aiuta i tuoi figli, Signore, a risplendere come luce nel mondo, come il sale nella terra, a portare la buona notizia che tu, Signore, sei il Salvatore, che ti sei incarnato in Gesù, che fra poco il Natale ci ricorderà questo evento miracoloso. Sei colui che è morto per i nostri peccati, sei colui che è risorto per la nostra giustificazione, sei colui che tornerà in gloria per regnare. E noi vogliamo, di fronte a queste profezie, lodarti e ringraziarti perché ci dici, e questa è la tua parola ed è certa, che noi saremo con te, che tutti quelli che hanno ricevuto il perdono in Cristo saranno con te, che non dipende dalle nostre opere, dai nostri meriti, ma dipende da quello che Gesù ha già compiuto per noi. E saremo con te nel tuo regno, saremo con te nella tua gloria, saremo con te eternamente, lì dove non ci sarà più pianto, non ci sarà più addio, non ci sarà più morte. Signore, fa che questi pensieri possano riscaldare il nostro cuore, aiutarci a testimoniare di te alle persone, come facevano i profeti, che vivevano per portare agli altri la tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.